Capitolo VII. Le esperienze prenatali e la nascita. Meno di 100 anni fa, le donne anziane parlavano saggiamente di influenza prenatale e di come una donna lasciasse un'impronta sui suoi figli. Molte di queste idee intuitive sono basate, in realtà, su fatti osservati. Si può notare che il bambino nato fuori dal matrimonio è spesso una creatura sfortunata in una società che condanna tali comportamenti. Questi principi sono stati popolari per un gran numero di millenni. Il fatto che lo siano stati non costituisce una ragione sufficiente per affermare che siano veri. Tuttavia, ci danno uno spunto eccellente per iniziare un capitolo dedicato alle esperienze prenatali e alla nascita. Se Dianetics si fosse basata su teorie oscure, come quelle delle vecchie signore o come quelle dei mistici che affermano con decisione che le illusioni infantili sono in grado di aberrare un bambino, non sarebbe certo una scienza della mente. Ma non furono teorie oscure quelle che portarono alla scoperta dell'esatto ruolo giocato dalle esperienze prenatali e dalla nascita nell'aberrazione e nelle malattie psicosomatiche. Dopo aver ipotizzato la filosofia fondamentale di Dianetics, si studiarono molte scuole di terapia mentale, da quella di Esculapio fino al moderno ipnotismo. Molti dati vennero ad accumularsi e si fecero molti esperimenti. E quando la teoria cominciò a prevedere nuovi fenomeni fino a quel momento non ancora osservati, i principi fondamentali relativi agli engram erano già stati formulati e si era già scoperto che l'incoscienza è in realtà un periodo in cui avvengono vere e proprie registrazioni. Negli ultimi anni è nata una procedura chiamata narcosintesi. Essa è in effetti un ramo dell'ipnoanalisi e dell'analisi del profondo. Non ha prodotto clear e non ha neanche prodotto alleviamento nella maggior parte dei casi, ma si è scoperto che essa era di per sé un fattore aberrante. Se una cosa è in grado di aberrare, forse può anche condurre a qualcosa che rimuova le aberrazioni, se viene studiata da un punto di vista scientifico. In questa prospettiva si studiò la narcosintesi. Si esaminarono molti casi sui quali la narcosintesi era stata impiegata. Alcuni casi avevano ottenuto sollievo tramite la narcosintesi, altri erano di gran lunga peggiorati. Lavorando con l'ipnoanalisi, si scoprì che la tecnica poteva essere modificata fino a farla diventare effettivamente utile nel rimuovere la carica aberrante contenuta nei LOC. Trattando schizofrenici con la narcosintesi, si scoprì che i LOC, periodi di angoscia mentale che non includono dolore fisico o incoscienza, a volte saltavano, si ripulivano, e a volte no. Narcosintesi è un nome complicato dato ad un procedimento molto antico ben conosciuto in Grecia ed in India. È una forma di ipnotismo ottenuta tramite l'uso di farmaci. È generalmente usata sia da professionisti che non conoscono l'ipnotismo, sia su pazienti che resistono all'ipnotismo ordinario. Si fa al paziente un'endovenosa di sodio pentotal e gli si chiede di contare a ritroso. Entro un breve tempo smette di contare e in quel momento si smette anche di iniettare il liquido. Il paziente si trova ora in uno stato di sonno profondo. Che non si tratti di un vero sonno è una cosa che sia chi applica la narcosintesi che l'ipnotizzatore pare non abbiano afferrato. In realtà si tratta di un sedativo che agisce sul livello di consapevolezza di un individuo in modo tale da poter raggiungere direttamente le unità di attenzione che rimangono al di là della cortina formata dalla mente reattiva. Queste unità di attenzione si trovano faccia a faccia con i bank standard. Gli stessi circuiti di derivazione, circuiti demone, che giacciono fra questi bank e l'io, sono stati scavalcati. In altre parole, viene portata alla luce una sezione della mente analitica che non è aberrata. Essa non è molto potente né eccezionalmente intelligente, ma ha il vantaggio di essere in immediato contatto con i bank standard. Questa è la personalità fondamentale. L'intento, lo scopo e la persistenza di queste poche unità di attenzione hanno la stessa qualità e orientamento che avrebbe l'intera mente analitica se fosse clear. Si tratta di un bel gruppo di unità di attenzione molto cooperativo ed è molto utile, dato che la personalità fondamentale ha tutte le rievocazioni: sonico, audio, percezione tattile, percezione olfattiva, dolore, eccetera. Essa è in grado di raggiungere qualsiasi cosa contenuta nei bank, cioè qualsiasi cosa percepita o pensata nel corso di una vita, minuto per minuto. Queste qualità della personalità fondamentale sono state definite solo superficialmente dall'ipnotismo ed è addirittura dubbio, anche se c'era l'idea generale, che il sonico facesse parte del sistema di rievocazione scoperto dall'ipnotismo del profondo o da quel tipo di ipnotismo da farmaci chiamato narcosintesi. Studiando la personalità fondamentale in un soggetto multivalente, con memoria scadente, sprovvisto di una buona capacità rievocativa e con un'immaginazione scarsa, si scoprì che la PF, le unità di attenzione chiamate personalità fondamentale, era più capace di selezionare i dati della PA, la personalità aberrata, rappresentata dal soggetto sveglio. Si scoprì inoltre che la PA era ordinariamente in grado di ritornare meglio della PF, almeno per quanto riguardava il tempo e la distanza, ma che quando la PA arrivava nel punto più remoto, non era in grado di cavarsela con la rievocazione. Se però la PA era tornata indietro e aveva stabilito un vago contatto con un episodio, era poi possibile, mentre l'individuo era nel presente, non più ritornato, far ritornare la PF servendosi dell'ipnosi normale o di quella indotta da farmaci. L'ipnosi indotta da farmaci è raramente capace di forzare il paziente ad andare molto indietro nella sua vita, ma utilizzando la forza della PA per tornare indietro, usando poi la PF per la rievocazione, era possibile raggiungere episodi molto remoti nel tempo. Questo espediente fu inventato per superare alcune delle difficoltà che avevano reso l'ipnosi indotta da farmaci una pratica dai risultati relativamente incerti. Poi venne scoperto un altro fattore. Erano stati notati peggioramenti nei pazienti trattati con la narcosintesi ogni volta che il personale addetto si era imbattuto in un periodo di incoscienza, lasciandolo poi perdere, giacché tutti sanno che una persona in stato di incoscienza non registra. Quando si penetrava in uno di questi periodi di incoscienza, attraverso questo tipo di ipnosi indotta da farmaci chiamata narcosintesi, il paziente di solito, invece di migliorare, peggiorava. Le ricerche di Dianetics, sondando un po' più in profondità di quanto era stato fatto dai normali professionisti, entrarono in alcuni dei periodi di incoscienza più recenti e, con molta fatica, li misero a nudo. Ora, tutta l'ipnosi indotta da farmaci, che venga chiamata narcosintesi oppure una visita del dio Esculapio, è pur sempre ipnosi. Qualsiasi cosa detta a un soggetto ipnotizzato rimane in lui come suggestione positiva, e queste suggestioni positive non sono nient'altro che engram, anche se di efficacia in un certo senso più leggera e di durata inferiore. Quando è presente una droga o un farmaco, l'ipnotismo si complica, dato che questi preparati ipnotici sono, dopo tutto, dei veleni. Il corpo viene allora ad avere un somatico permanente, almeno fino a prima della scoperta di Dianetics, che va ad aggiungersi alla suggestione. L'ipnotismo da droga o farmaci crea invariabilmente un engram. Ogni cosa detta dal professionista, mentre il paziente si trova sotto l'effetto di tali preparati, diventa in una certa misura engramica. Nel corso delle ricerche intraprese da Dianetics, si suppose da principio, riascoltando le chiacchiere sbadate dei professionisti registrate dalla mente di paziente in stato di ipnosi indotta da droga o farmaci, che questa sbadataggine nel dire tante cose aberranti fosse responsabile di alcuni fallimenti. Ma si scoprì che ciò era vero solo in minima parte. Poi si scoprì che quando i periodi di incoscienza venivano raggiunti tramite questo tipo di ipnosi indotta da droga o farmaci, essi rifiutavano di sollevarsi, anche quando venivano raccontati dal paziente decine di volte. La responsabilità venne imputata alla droga e ai farmaci usati per indurre l'ipnosi.